Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica. Eccoci ritrovati all'appuntamento con Grand Tour. Con me, come sempre, Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buongiorno a tutti.
E Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
In questa domenica di settembre vi portiamo con noi in Friuli Venezia Giulia. Allora comincio io nel dirvi che vi racconto di una valle delle Prealpi Carniche. Siamo in Val d'Arzino e qui andremo a scoprire anche quelle che vengono dette le Maldive italiane. E poi ancora Lignano Sabbia d'Oro, per scoprire che è una destinazione valida per 12 mesi l'anno. E ancora entreremo nel comprensorio dello Zoncolan, quindi andremo in montagna, e in chiusura andremo a scoprire il castello di Duino. Alessandra, con te dove andiamo in bicicletta?
Eh sì Valeria, oggi pedaliamo, ma sarà un viaggio un po' particolare, non solo nello spazio ma anche nel tempo, un viaggio cicloletterario con due itinerari sulle tracce di Pierpaolo Pasolini e poi sulla ciclovia pedemontana da Sacile a Gorizia, Nova Gorica, che come sappiamo nel 2025 sarà capitale europea della cultura. Un itinerario pressoché pianeggiante, corre ai piedi delle montagne in una zona collinare con la possibilità di soste e anche di quella che si chiama l'intermodalità, e cioè la possibilità di prendere il treno caricando la bici in caso non si voglia percorrere tutto l'itinerario. E da questo punto di vista davvero possiamo dire che questa regione è molto ben attrezzata. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
E allora oggi sono direttamente sul territorio, qui in Friuli Venezia Giulia, per raccontare il cammino delle 44 chiesette votive delle Valli del Natisone, che è un percorso circolare di 184 km suddiviso in 10 tappe ed è un vero e proprio viaggio nella storia di questa zona di confine. Inoltre 44 chiesette che sono anche in qualche modo piccoli monumenti di architettura di arte sacra dal XII al XVI secolo, che ci immergono appunto nella cultura artistica e spirituale della Slavia friulana.
E dunque, come avete sentito anche questa settimana, anche questa volta, tantissime attività da fare, tantissimi posti da scoprire. Noi siamo pronti, andiamo! Il nostro viaggio in Friuli Venezia Giulia comincia in Val d'Arzino, una valle delle Prealpi Carniche. Qui troverete cascate e pozze turchesi, talmente turchesi che alcune sono state ribattezzate le Maldive italiane. Ci porta alla scoperta di questi luoghi la guida ambientale escursionistica Chantal Fresco.
Siamo in Val d'Arzino, che è una valle meravigliosa, molto varia e molto apprezzata da visitatori dalla regione e da fuori regione. Tra le province di Pordenone ed Udine nasce precisamente in Val di Preone. Preone è un villaggio a sud del Tagliamento, nel tratto appunto ancora in Carnia del Tagliamento, e Preone ha una valle che si espone a sud, che appunto si chiama Val di Preone, e da lì nasce il torrente Arzino. Il torrente Arzino nasce da questa valle e finisce subito in alcune cascate meravigliose, le cascate dell'Arzino appunto, che sono visitabili grazie a un sentiero attrezzato e anche piuttosto ben curato. Dopo queste cascate ripide che creano delle pozze davvero meravigliose, dove si possono ammirare anche delle successioni geologiche molto importanti, molto suggestive. Ecco, quindi a partire da situazioni geologiche che hanno circa 200 milioni di anni, l'Arzino poi incide tutta la valle per arrivare fino alla stretta di Pinzano, a nord della stretta di Pinzano, e siamo sempre appunto tra la provincia di Pordenone e Udine, perché l'Arzino poi sfocia nel Tagliamento. Quindi diciamo che nasce a nord del Tagliamento, ma non appartiene ancora al bacino idrografico del Tagliamento, diciamo a sud, nel quale poi invece sfocia. La stretta di Pinzano rimane a circa 30 km e in questo corso di 30 km l'Arzino cambia faccia diverse volte. Quindi parte diciamo da queste rocce molto antiche di circa 200 milioni di anni per arrivare a rocce molto più recenti, che sono appunto quelle dei conglomerati miocenici che ci sono appunto nella stretta di Pinzano. La stretta di Pinzano è un luogo molto suggestivo, che sembra attualmente è incisa dal Tagliamento, ma venne proprio scavata invece nei milioni di anni, in 5 milioni di anni circa, dal torrente Arzino, che attualmente è come se fosse diciamo un fratello minore di questo grande fiume nel quale si immette. Ma realmente diciamo il gran finale dell'Arzino, che fa tutto questo percorso tortuoso tra rocce calcari, rocce sedimentarie di colorazione rossa meravigliose che danno appunto anche questa colorazione all'acqua molto particolare, variopinta, e dopo appunto fa questo gran finale prima di questa forra chiamata appunto Stretta di Pinzano, dove il fiume poi rimane molto più dolce, diciamo, e senza quasi pendenza.
Chantal, hai parlato di cascate, hai parlato di pozze, tra queste ci sono anche le famose Maldive d'Italia?
Sì, ecco, molti appunto le chiamano Maldive d'Italia perché ovviamente abbiamo delle acque qui sull'Arzino che hanno un colore davvero incredibile, tra il verde, il turchese, e praticamente di pozze ce ne sono numerose. Sono pozze che appunto molti locali conoscono e alcune sono state diffuse, come per esempio le pozze della Curnila, Cerdevol Curnila. Questa è una località nei pressi del paese di Pielungo. Sono molto molto frequentate soprattutto a causa appunto di una diffusione molto ampia sui vari siti internet di viaggi ed escursioni. Diciamo che appunto qui ci si trova di fronte a una pozza meravigliosa, immensa nel senso che l'Arzino comunque non ha uno spazio eccessivamente ampio, spesso anche il sole va via presto, quindi in estate in certi punti, per visitare certe pozze bisogna andare a un certo orario, magari intorno a mezzogiorno, così. Invece lì alla Curnila abbiamo uno spazio molto ampio con queste rocce meravigliose bianche, quindi hai questo contrasto di colori in una spiaggia praticamente di roccia che poi discende molto dolcemente verso le acque. Quello però è anche un posto un pochino pericoloso perché praticamente ogni anno molti visitatori si addentrano un pochino troppo all'interno di acque che però, ricordiamoci, il torrente Arzino è un torrente, quindi ha un carattere torrentizio e ci vogliono comunque delle precauzioni.
Che giro si potrebbe fare per conoscere un po' meglio la zona? Non dico tutta, ma almeno per toccare i punti salienti.
Allora, guarda, secondo me un bellissimo percorso potrebbe essere quello di partire proprio, diciamo, dalla foce, quindi proprio da Pinzano al Tagliamento, dal comune di Pinzano al Tagliamento, dove c'è appunto la foce dell'Arzino, in un'area, la foce dell'Arzino che si mette appunto nel Tagliamento. Qui c'è un'area attrezzata sportiva, che attualmente è anche sede di una scuola di sport fluviali, che appunto permettono di visitare sia l'Arzino che il Tagliamento con canoe e quant'altro. Da lì in realtà si può appunto parcheggiare l'auto e poi o risalire il fiume direttamente anche a piedi, perché se la stagione lo permette si può anche risalire con la dovuta attrezzatura per una parte il torrente a piedi, anche attraverso sentieri, dopodiché fermarsi in qualche pozza qua e là. Specificamente qui in questo punto a Pinzano al Tagliamento, in località Pontaiba, l'Arzino è molto tranquillo ed è costeggiato da boschi molto belli che poi arrivano anche fino al Tagliamento. Questa potrebbe essere una prima tappa per visitare proprio l'Arzino a partire da dove finisce, per poi risalire, e quindi da Pinzano si può risalire verso Anduins, dove ci sono delle altre pozze in località, ad esempio Casiacco, che rimane un po' prima di Anduins, quindi saranno 5 chilometri, ecco, dalla Stretta di Pinzano. Anche lì ci sono delle pozze, dei posti molto belli, ma sempre di una parte dell'Arzino appunto che è ancora piuttosto tranquillo e senza forre o salti pazzeschi. Salendo in su invece verso Anduins comincia una strada che si chiama Regina Margherita, che costeggia poi tutto l'Arzino e che arriva fino alla Val di Preone. Lungo quella strada ci sono diverse spiagge, tra cui si incontra anche la Curnila. Dopodiché, risalendo, proporrei come tappa le cascate dell'Arzino, quindi appunto quella parte molto molto suggestiva in cui ci sono questi salti da decine di metri di queste acque meravigliose, con queste piscine naturali dove, vabbè, non si può fare il bagno, però insomma sono veramente molto molto suggestive. E dopodiché, risalendo su, oltre le cascate dell'Arzino, abbiamo appunto la Val di Preone, dove l'Arzino appunto nasce a partire da un fontanone, il cosiddetto Fontanon. Io proporrei un giro così forse, quindi da sud a nord, da Pinzano alla Valle di Preone.
Dalla Val d'Arzino ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro. Perché? Perché è ormai da un po' che l'amministrazione lavora per rendere Lignano una destinazione aperta all'accoglienza 12 mesi l'anno. Intanto in questo settembre sono stati diversi gli appuntamenti e l'ultimo sarà proprio il prossimo fine settimana. Con noi il consigliere con delega al turismo Massimo Brini.
È già un po' di tempo che noi tentiamo di allungare la stagione con eventi sportivi, eventi culturali e anche eventi proprio turistici, e naturalmente ogni anno alziamo l'asticella, no? E quest'anno ne abbiamo organizzata una per il fine settimana dal 27 al 29, che è Sandy Wheels, che è Lignano esperienza con la bicicletta. Naturalmente noi parliamo di Lignano, ma prendiamo anche il territorio circostante, perché facciamo tutta una serie di escursioni anche nelle località vicine come Marano Lagunare, La Tisana, ci spostiamo nel Veneto, per cui vogliamo far conoscere ai nostri turisti anche il territorio, perché è un territorio molto gradevole. In poco tempo si raggiunge dalla spiaggia anche le montagne, abbiamo città d'arte, per cui il Friuli Venezia Giulia è veramente una regione da scoprire.
Qual è l'angolo più bello di Lignano, secondo lei?
L'angolo più bello di Lignano, dal mio punto di vista, è la laguna, che appunto sta nella parte retrostante di Lignano, dove nel 98-99, quella volta ero anche assessore all'ambiente, vice sindaco, e mi venne in mente, perché tutti i turisti conoscevano la parte spiaggia e mare, di fare una pista ciclabile sul lungo laguna, e una pista ciclabile che ha avuto un grandissimo successo e che in tutti i mesi dell'anno è molto frequentata sia dai cittadini che anche dai turisti. Poi continuando per quella si raggiungono altri posti come la zona del Parco Zoo, il fiume Tagliamento, cioè Lignano d'inverno per molti è molto più bella che non d'estate, per cui è tutto dire.
E per apprezzarla di più, quali sono i punti migliori?
Per vedere anche un bel panorama, il belvedere che è sempre sul lungo laguna. Poi la parte più caratteristica, quella che a me piace di più, è una parte vicino alla terrazza mare, e dove c'era il vecchio municipio, è un palazzo attualmente veramente tenuto bene dagli attuali proprietari. Poi la parte di Porto Vecchio, quindi Viale Italia, Sbarco dei Pirati, dove ci sono i capanni, alcuni ex capanni di pescatori, e poi una zona molto caratteristica e molto bella dal mio punto di vista è Lignano Riviera, perché lì si esce dalle case e si possono fare passeggiate interminabili lungo la riviera, in mezzo alla pineta, ed è veramente molto bello. Poi lì c'è il fiume Tagliamento e si vedono anche dei tramonti fantastici.
Parliamo un po' anche dell'enogastronomia.
Qua abbiamo pesce dell'Alto Adriatico. La cosa migliore secondo me sarebbe mangiare i prodotti autoctoni, perché sono sempre pescati freschi e il nostro mare è anche ben tenuto fortunatamente, per cui si mangiano prodotti genuini, oltre che un bel cibo, perché abbiamo anche un entroterra che produce ottimi prodotti, verdure, frutta eccetera, abbiamo anche degli ottimi vini, molti vengono dalla Bassa Friulana dove appunto è Lignano, ma altri dal Coglio, e si beve anche veramente bene oltre che mangiare bene.
So che avete una particolarità legata al periodo natalizio.
Da diversi anni abbiamo iniziato con un presepe di sabbia molto piccolo a cercare di animare il mese di dicembre e il mese di gennaio. Ogni anno questo presepe di sabbia è cresciuto tantissimo, che è diventato uno dei più importanti d'Italia, e abbiamo tantissimi, ma veramente tantissimi turisti che vengono giù dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, vengono anche dalla Germania, dalla Svizzera a vedere questo presepe di sabbia, tant'è che lo scorso anno abbiamo toccato quasi le 90.000 presenze.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Gran Tour seconda parte, siamo in Friuli Venezia Giulia e torniamo a esplorare il territorio. Questa volta entriamo nel comprensorio dello Zoncolan, una montagna che ne ha da raccontare anche dal punto di vista storico. Monica Cacitti di Visit Zoncolan.
Noi siamo ovviamente in Friuli Venezia Giulia, che ovviamente è una regione molto vasta per quanto riguarda le sue peculiarità, quindi dal mare alla montagna noi riusciamo a collocarci in un territorio veramente molto interessante. Sutrio e il comprensorio dello Zoncolan in particolare si trovano a nord-ovest, diciamo verso l'Austria, quindi a un passo dall'Austria e un passo ovviamente da quelle che sono la regione Veneto e il Trentino. È sicuramente un luogo di confine dove possiamo effettivamente interagire e cogliere tutte quelle che sono le multiculturalità e le tradizioni che provengono ovviamente dalla storia di questa regione. Lo Zoncolan è proprio il monte che raggruppa e racchiude un territorio delle Alpi Carniche.
Monica, parlaci dei servizi e dell'accoglienza che viene offerta.
Allora, Visit Zoncolan è un consorzio di imprese e quindi è un insieme di soci, di partner che collaborano con una missione, quella proprio di guidare le persone ad immergersi nel piacere autentico di vivere ancora un turismo slow o la natura e scoprire sicuramente un territorio ancora molto autentico, molto genuino rispetto, diciamo, a quello che è il turismo di massa. E Visit Zoncolan offre proprio dei servizi integrati che vanno proprio dal promuovere e, diciamo, sviluppare il turismo slow attraverso delle esperienze, delle escursioni, delle experience, delle attività, diciamo, dedicate ovviamente in partnership con delle imprese locali che sono ovviamente socie, come strutture ricettive, attività commerciali, degustazioni di prodotti a chilometro zero. Quindi cioè, l'obiettivo è proprio quello di far conoscere un territorio a 360 gradi, diciamo, valorizzandone tutte le sue caratteristiche.
Entriamo un po' più nello specifico delle attività.
Per quanto riguarda il periodo proprio autunnale, abbiamo pianificato una serie di escursioni dal foliage per far, diciamo, connettere le persone con la natura, ma proprio anche delle attività diversificate che vanno dagli appassionati, quindi magari di chi effettivamente è un grande camminatore, quindi vuole fare trekking in montagna, da chi magari vuole magari uscire con i bike e scoprire le vette dello Zoncolan o le vette intorno a questo territorio, oppure piccole esperienze dedicate alla famiglia, alla scoperta magari dei fortini sotterranei, la fattoria diffusa dove i bambini possono toccare con mano realmente gli animali e capire qual è la vita rurale, cosa ancora autentica di questi luoghi, quindi scoprire dei borghi che ancora vivono di queste attività con la massima tradizione, la massima passione possibile, ovviamente prendendosi cura degli animali come una volta. Poi ci sono una serie di attività che effettivamente possono essere fatte anche in maniera personalizzata, quindi ci sono delle persone che vogliono magari scoprire il territorio e ci chiedono spesso di poter costruire delle attività custom e andare magari alla ricerca della fauna e della flora locale. Ad esempio adesso abbiamo organizzato una bellissima escursione dedicata al bramito del cervo, cosa che si può cogliere solamente in determinato periodo dell'anno, cioè da settembre a ottobre, nel periodo dell'amore.
Monica, anche dal punto di vista storico, lo Zoncolan è un luogo unico.
Sì, certamente, ovviamente le Alpi Carniche sono ricche di storia, di cultura e soprattutto, diciamo, sono molto legate anche alla Grande Guerra e quindi abbiamo anche organizzato e continuiamo a far esplorare il territorio anche da questo punto di vista, dal Tempio Ossario, la visita al Museo della Grande Guerra di Timau, la scoperta anche del Museo all'Aperto del Passovolaio e del Palpiccolo. Ci sono tantissime attività proprio per capire quali sono anche i paesaggi, i temi storici che sono proprio dedicati alla Prima Guerra Mondiale, dove ovviamente il Friuli è stato assolutamente quasi protagonista.
Tra tutte le attività ce n'è qualcuna particolare?
Possiamo raccontarvi delle lanternate nel bosco di notte, dove con delle lampade a petrolio camminiamo attraverso tra i boschi e diciamo cogliendo proprio tutte le sensazioni e le vibrazioni che questa diciamo esperienza può dare al buio e con solo queste con il nostro la nostra guida che racconta ovviamente la storia, le leggende ovviamente della Carnia per poi concludersi con una degustazione di prodotti locali ovviamente all'interno di un fortino appunto sottoterra della Grande Guerra, una cosa veramente particolare che in pochi luoghi si può vivere. Sia d'inverno che d'estate chiaramente i percorsi sono studiati in base a, ovviamente alla stagionalità, sicuramente in generale il territorio dello Zoncolan si può vivere in quattro stagioni con le sue diciamo peculiarità e le sue caratteristiche, cioè dal comprensorio sciistico invernale, dalle ciaspolate alle attività che facciamo outdoor per attività active più orientate magari al periodo estivo autunnale.
Il nostro giro in Friuli Venezia Giulia si chiude a Duino, provincia di Trieste. Anche qui c'è un castello bellissimo che di fronte a sé ha solo il mare, come ci racconta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo in provincia di Trieste, a Duino Aurisina, a scoprire un magnifico castello che ha una storia antichissima e tra l'altro ha una posizione unica. E stiamo parlando del castello di Duino. Costruito sulle rovine di un avamposto romano nel 1389, è stato poi in realtà ultimato nei primi decenni del 1400. E poi è passato, come spesso succede, da varie mani in termini di proprietà, sino ad arrivare all'imperatore Federico III di Asburgo, che lo ha destinato ai suoi cosiddetti capitani imperiali, che ne hanno potenziato la struttura difensiva, aumentandone le fortificazioni, a beneficio dei possibili assalti di turchi, veneziani e anche nobili ribelli, quindi dandogli un aspetto meramente militare. Poi c'è stato un ulteriore passaggio di mano per questo castello, che è arrivato alla fine ad essere di proprietà della famiglia della Torre Tasso, che ancora oggi lo detiene. In sostanza tutti questi passaggi hanno fatto sì che le funzioni di questo castello siano state, a seconda dei periodi, molto diverse tra loro, passando appunto da meramente strategiche in senso militare a culturali quando il castello, a partire dal Settecento, si trasforma in una sorta di centro umanistico capace di ospitare intellettuali eccellenti che vanno, non so, da Strauss ad D'Annunzio, da Liszt a Valéry, da von Hofmannsthal a Rilke. Rilke che tra l'altro ha dato vita ad un'opera dal titolo Elegie duinesi. Oggi il nostro castello è ancora una residenza privata, aperta però al pubblico, e questo pubblico ha la possibilità di visitarne, incantandosi devo dire, una ventina di sale, che non solo sono tutte assolutamente perfette per decorazioni, arredi, quadri e suppellettili, ma che sono anche e soprattutto capaci di raccontare la lunghissima storia della famiglia proprietaria. E attraverso la storia della famiglia, il castello di Duino riesce anche a sviscerare la storia del territorio che lo ospita, raccontando gli innumerevoli accadimenti che sono stati di ordine politico, sociale, militare, che questo territorio hanno plasmato nel corso dei secoli. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Una parte di questo racconto, ad esempio, lo si scopre visitando il cosiddetto bunker, che è uno spazio scavato 18 metri sotto il castello ed esteso per oltre 400 metri quadri, che è stato realizzato nel 1943 dalla Marina tedesca, per poi essere successivamente utilizzato dall'esercito inglese come deposito di carburanti e che ha oggi assunto la forma di un mini museo con cimeli d'epoca. Ma senza dubbio questo meraviglioso edificio non è solo storia, ma è anche, secondo me, pura bellezza, come per esempio il caso della sua stupefacente scala elicoidale progettata da Palladio, che è davvero perfetta per le linee progettuali e per la purezza della forma. ma c'è anche l'incredibile vista sul mare che i diversi belvedere del castello riservano, e c'è infine il bellissimo parco che circonda il castello di Duino e che, articolato su più livelli, è letteralmente costellato di statue, ma anche di piante meravigliose e soprattutto di oltre 20.000 fiori che si accendono di colori davvero travolgenti, che cambiano a rotazione a seconda delle stagioni. Un ultimo riferimento va fatto al cosiddetto sentiero Rilke, e torniamo di nuovo a Rilke, che collega Sistiana a Duino in un percorso a picco sul mare che è spettacolare in qualunque stagione lo si percorra. Insomma, tanto per cambiare, il mio consiglio è: andateci!
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma il nostro viaggio in Friuli Venezia Giulia continua, tra pochissimo in bici, con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
E allora continuiamo il nostro viaggio in Friuli Venezia Giulia con la bicicletta. Siamo sulla ciclovia Pedemontana da Sacile a Gorizia, Nova Gorica, che nel 2025 sarà capitale europea della cultura, un itinerario pressoché pianeggiante perché corre ai piedi delle montagne, di cui il nome Pedemontana, in una zona collinare legata al mondo dei vini, dell'enogastronomia, ricca di siti UNESCO e punti di interesse storico e artistico, un itinerario che si è aggiudicato tra l'altro il primo premio dell'edizione 2024 degli Oscar italiani del ciclo turismo. Enzo Sima è responsabile bike di Promo Turismo Friuli Venezia Giulia.
Il percorso è assolutamente un percorso pedalabile e per tutti, specialmente alcune tratte anche con le famiglie con bambini più piccoli. Sono 180 chilometri dove le pendenze medie sono del 2%. Siamo ai piedi delle montagne, ma stiamo pedalando sulla pianura. Le tappe che noi proponiamo sono quella che va da Sacile a Maniago, da Maniago a Gemona, da Gemona a Cividale, che ricordo è uno dei 5 siti UNESCO presenti in Friuli, fino a Gorizia. Ecco, Gorizia e Nova Gorica, per chi non lo sapesse, è un tutt'uno, sono due città di due nazioni diverse ma sono collegate in tutto e per tutto. Fino al periodo della guerra fredda, della cortina dell'est, erano separate anche fisicamente in parte, e che adesso invece sono arrivati come segno dei tempi che sono cambiati e di quanto sia importante il rapporto tra i popoli, a essere una città praticamente unica, ognuna con le sue caratteristiche, ma che lavora assieme in molti settori, a cominciare da quello enogastronomico, enologico in particolare. Praticamente lo direi quasi come una nota di colore, un aneddoto: molti vigneti della zona del Coglio, che nella parte slovena si chiama Coglio Brda, sono vigneti di proprietà di viticoltori italiani o sloveni che a volte si estendono nei due confini, cioè il produttore sloveno c'ha un pezzo di vigna anche in Italia e viceversa, proprio per dire quanto è continua senza un confine visibile questo territorio.
Ecco, quindi anche questa contaminazione è una delle caratteristiche di questa ciclovia. Le altre caratteristiche, la bellezza di questo itinerario, anche il motivo per cui poi si è aggiudicato questo premio.
Diciamo che percorrendo la nostra regione da ovest a est incontra due elementi tipici della nostra regione. Il confine a est è quello sloveno, quindi tutte le caratteristiche di questa parte sono legate alla storia anche della Grande Guerra, cioè la zona di Gorizia, tutte le valli del Natisone che confinano, ricordo l'altra parte c'è Caporetto, ben nota per la guerra, per cui anche in termini di storia si parla di vicende legate all'ultimo secolo, mentre l'altra parte Sacile è di chiara origine veneta, splendida cittadina costruita a piccola Venezia. Non lontano da lì c'è un passaggio in un paese che si chiama Caneva, che era la cantina dove venivano prodotti i vini per la Repubblica Veneziana, e quindi attraversando in questi 180 chilometri si parte dalla storia dei veneziani per arrivare alla storia degli Asburgo, per cui due climi completamente diversi dal punto di vista del respirare la storia.
E poi c'è un grande connubio con il treno, con l'intermodalità.
Sì, qui faccio una premessa della quale siamo particolarmente soddisfatti, nel senso che tutte le nostre proposte cicloturistiche hanno messo al centro l'intermodalità, che vuol dire anche sostenibilità. I nostri collegamenti con Austria, Slovenia, Germania sono collegamenti anche in termini cicloturistici. La più conosciuta Alpe Adria, la FVG1, che attraversa tutto Friuli da Tarvisio al nord per scendere fino a Grado, letteralmente sul mare, vede la sua partenza in realtà a Salisburgo. E quindi abbiamo messo al centro del nostro prodotto il sistema intermodale, che permette di raggiungere qualsiasi parte di dove noi presentiamo ciclovie con un sistema articolato, direi, di collegamenti. Tutti i nostri treni regionali, in particolare quelli che viaggiano in direzione da e per l'Austria, dotati di carrozze fino a 220 posti per le biciclette. E quindi, nella fattispecie, per esempio, nella zona di dove si corre la ciclovia della quale stiamo parlando, c'è la possibilità anche di arrivarci con dei treni, di rientrare nell'eventuale
posto di fare, di fare una delle soste, insomma, questo è molto importante, sì, perché magari per chi non vuole affrontare tutto il percorso
corretto, esattamente,
si è accompagnati, il turista viene accompagnato sempre.
Sì, anche perché, altra nota credo che sia di interesse, questa ciclovia passa molto vicino ed è collegata con la Monaco-Venezia, che è un collegamento molto interessante, perché come si sta evolvendo il cicloturismo, la gente non usa più le ciclovie, anche quelle famose, come se fosse un bob entrando nel punto A e uscendo nel punto B, che è l'arrivo, ma anche facendo delle deviazioni. E in questo caso da alcuni anni abbiamo osservato che la nostra regione, in particolare FVG3, viene utilizzata anche dai turisti tedeschi in fase di risalita verso la Germania o in discesa arrivando dalla parte della direttrice Monaco-Venezia.
Bene, quindi vi aspetterete comunque molti turisti in vista anche degli eventi che ci saranno per Gorizia e Novagorica, capitale della cultura 2025, che verranno anche attraverso questa ciclovia, immagino, verrà insomma valorizzata ulteriormente.
Proprio partendo da quella che è il punto di maggior richiamo della proposta della città europea della cultura, dell'unione di due città, come dicevo prima, di due stati diversi, stiamo creando una serie di percorsi legati proprio ai temi dell'etnogastronomia, enologia in particolare, della grande guerra e di un fiume famoso come l'Isonzo, che parte in Slovenia e arriva appunto in Italia, dei percorsi ciclabili per conoscere meglio questi tre aspetti in base alle esigenze o ai gusti di ogni singolo turista o ciclista.
Siamo sempre in Friuli Venezia Giulia per questo appuntamento di Grand Tour a ruota libera, regione che ora vogliamo scoprire in bicicletta, ma quello che vi proponiamo è un viaggio un po' diverso, un viaggio cicloletterario, non solo nello spazio ma anche nel tempo, in compagnia di grandi autori. Lo facciamo con Alberto Pavano, insegnante di latino e greco al liceo classico, autore di due volumi, Ciclo Nugae, sui pedali tra le pagine del Friuli Prospero Editore. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandra e grazie per avermi dato questa occasione.
Libro che racconta 5 itinerari nel primo volume, 4 nel secondo volume, di varia lunghezza, difficoltà, dislivello. Vengono raccontati gli itinerari anche con informazioni tecniche, con i luoghi che si incontrano durante il percorso, ma è un'immersione nel paesaggio un po' particolare.
Sì, Ciclo Nugae è un libro da portare con sé per conoscere questo territorio, ma conoscerlo in modo un po' diverso, nel senso dell'attraversamento, non dello spostamento da un posto all'altro. Cioè, e l'attraversamento è la modalità di viaggiare tipica della bicicletta, perché si entra nel paesaggio, lo si conosce con tutti e 5 i sensi, non come in automobile che si è un corpo estraneo al paesaggio. Di conseguenza, Ciclo Nugae è proprio, vuole far sì che il viaggiatore si senta invitato, accolto all'interno del paesaggio, stirandone le pieghe, che possono essere i testi letterari che ne parlano, le persone che lo abitano, che lo hanno abitato, la possibilità di confrontare il paesaggio contemporaneo con il paesaggio passato attraverso i testi letterari.
E allora cominciamo a pedalare, cominciamo questo viaggio cicloletterario, facciamo due esempi di itinerari.
Il primo si chiama Un paese di temporali e di primule e prende spunto dal titolo di un libro, di una raccolta di saggi giovanili di Pierpaolo Pasolini. È un itinerario naturalmente monografico perché riguarda quasi esclusivamente Pierpaolo Pasolini e si svolge nei luoghi dove ha trascorso la giovinezza, cioè intorno a Casarsa della Delizia. È un itinerario un po' aggrovigliato nella carta geografica perché segue un percorso molto personale che è quello con cui io ho conosciuto quei luoghi e secondo cui anche Pasolini si muoveva in quei luoghi e come li descrive, insomma. È interessante perché noi attraversiamo una Casarsa che è diversa da quella di Pasolini nell'urbanistica, è diversa nel paesaggio. Tuttavia ci sono anche delle cose che noi possiamo riconoscere, per esempio la casa dove viveva Pasolini, la vecchia casa della famiglia della madre, la chiesa dove è stato celebrato anche il suo funerale, e di conseguenza sono luoghi che hanno anche un portato emozionale molto intenso. Un'altra località attraversata vicino a Casarsa e San Giovanni di Casarsa, che rappresenta il primo luogo dove Pasolini ha fatto politica in qualità di segretario della sezione locale del PC. Noi vediamo ancora la loggia dove Pasolini affiggeva i suoi manifesti, la chiesa di cui parla Pasolini, e vediamo anche l'edificio dove ebbe il coraggio di fondare una quarta ginnasio, un liceo classico, insomma, subito dopo l'8 settembre del 43. Ma se proseguiamo sempre in un itinerario di pianura, pertanto molto accessibile a tutti, arriveremo a Versuta, dove Pasolini e Susanna furono sfollati dopo i bombardamenti e dove per la prima volta Pasolini si avvicinò a ciò che poi gli fu più caro, in cui parla in tante delle sue opere, cioè la scuola. Fondò questa scuola di Versuta e poi l'Accademiuta dell'Enga Furlana, che fu il suo primo esperimento pedagogico, in cui scuola per Pasolini era mettersi al di fuori di quattro muri, sotto degli alberi, vicino alla roggia, e parlare di poesia in libertà. Ancora questi luoghi, sia pure alterati, è possibile vederli. Quindi si tocca con mano le pagine, è un'esperienza molto intensa, cosa che sarebbe molto più asettica se si arrivasse in quei posti con l'auto, perché Pasolini giovane si spostava esclusivamente in bicicletta, tra l'altro.
E allora, Ciclo Nuga di Alberto Pavan sui pedali tra le pagine del Friuli per chi volesse approfondire questi percorsi cicloletterari, ma anche il sito di Promoturismo Friuli Venezia Giulia per l'itinerario sulla ciclovia pedemontana da Sacile a Gorizia di cui abbiamo parlato prima. Valeria, a te di nuovo la parola perché ci sono altri percorsi da scoprire.
E allora, come avete sentito, davvero questa settimana ne abbiamo per tutti i gusti. Tra pochissimo la parola a Silvio Lorenzi per questo itinerario tra le 44 chiesette, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour a passo libero.
E quindi ultima parte di questo nostro racconto alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. Siamo nell'antico borgo di Castelmonte, siamo a pochi chilometri da Cividale del Friuli e qui incontriamo Antonio De Toni, uno dei referenti del cammino delle 44 chiesette votive nelle valle del Natisone, un itinerario che si snoda ad Anello in una zona di confine, un confine fatto di lingue che corrono parallele ma che si incrociano anche tra territorio e cultura. Sono 184 chilometri divisi in 10 tappe che ci portano alla scoperta, mi viene da dire, di questo territorio dove le chiesette rappresentano gli scambi anche culturali, linguistici, artistici di questa terra di confine tra il mondo latino e il mondo slavo. Ed è un cammino che nasce anche da una piccola e semplice scoperta. Antonio, appunto, come nasce?
Bene, allora, il cammino delle 44 chiesette votive nasce dall'iniziativa della Prolocone di Schedoline Valli del Natisone. Già nel 2004 abbiamo cominciato a camminare su questo territorio, siamo partiti proprio da Castelmonte con la nostra prima uscita e negli anni successivi, facendo riferimento a due grandi riferimenti bibliografici di Tarcisio Venuti e Giuseppe Marchetti, ci siamo accorti che questo territorio ha 44 chiesette votive dal XIII al XVI secolo. La particolarità di queste chiese è che le chiese testimoniano e sono la rappresentazione plastica di quella continuità culturale tra il mondo slavo e il mondo latino, e quindi questo ci ha veramente meravigliato qua. Quindi, facendo riferimento a questi due grandi riferimenti bibliografici e autori, noi abbiamo detto creiamo un cammino e abbiamo voluto che partisse proprio da Cividale del Friuli, dal Museo Cristiano, e che arrivasse al Museo Cristiano, e quindi abbiamo cominciato a camminare. 184 chilometri in 10 tappe, sono tutte tabellate, georeferenziate. Quest'anno abbiamo prodotto la cartina con Edicicolo, con l'aiuto della regione Friuli Venezia Giulia e in particolare di Promo Turismo. Prima una brochure, poi una guida. Quest'anno ci sarà anche una cartina cartacea per chi non utilizza i mezzi informatici, e quindi è una proposta culturale, spirituale, ma anche sicuramente turistica e anche economica, perché ovviamente le ricadute economiche, come sappiamo, sono direttamente collegate alle pernottamenti, alla conoscenza del territorio, eccetera. Ecco, e quindi noi siamo entusiasti di questo prodotto. È il secondo cammino registrato in Friuli Venezia Giulia, ma anche due particolarità che sono legate al fatto che intanto inizia e finisce nello stesso punto, a Cividale, e quindi è un cammino slow, perché a Cividale si può arrivare con i mezzi pubblici, e in più anche perché noi ci troviamo in un posto straordinario che possiamo vedere, perché uscendo da questo punto qui, noi girandoci possiamo notare e osservare tutto il cammino che abbiamo percorso. Quindi questo posto di Castelmonte è straordinario perché permette al pellegrino, al turista, al camminatore di vedere il cammino che ha percorso, che è un unicum in tutti i cammini, e non è facile trovare una cosa così. Quindi due caratteristiche fondamentali: partenza e arrivo allo stesso punto, e anche questa possibilità di vedere dove, che cosa si è fatto e quanto si è fatto, e anche meravigliarsi di quello che si è fatto. Vi dicevo di questa continuità slava e latina perché le chiese riportano la costruzione del gotico fiorito, che proviene dalla scuola di Peter Parler di Praga, e alla quale fa riferimento alla scuola gotica di Matteo d'Arras della Francia, che attraverso la Carolingia arriva a una città della Slovenia che è Scofia Loca, e da lì attraverso un monsignor Clemente Nystot di Scofia Loca, ma abitante a San Pietro, che faceva da riferimento interpretariato per i patriarcati d'Aquileia, per il mondo tedesco e il mondo slavo, chiama queste maestranze dopo un terremoto del 1300, chiama queste maestranze alla costruzione o ricostruzione delle chiesette votive. Friuli Venezia Giulia non può prescindere dai terremoti, e lo sappiamo bene anche nella nostra storia del Novecento, e quindi questa è una cosa straordinaria. E queste maestranze, che hanno in comune con la popolazione locale la stessa ceppo linguistico, si capiscono e vengono affidati questi lavori. Un altro terremoto del 1500, e quindi arrivano le maestranze per affrescare le chiese, sempre da Scofia Loca, diciamo rappresentazione del Vecchio e Nuovo Testamento in maniera molto popolare, molto semplice, e quindi questa è un'altra cosa unica nel nostro territorio. E la terza, gli slati oltari, gli altari dorati, scuola di Caporetto, sempre in Slovenia, arrivano queste maestranze e costruiscono questi altari lignei dorati, gli slati oltari. Ecco questa continuità plastica, e noi siamo molto veramente contenti di comunicare a tutti questa continuità culturale tra il mondo slavo e il mondo latino. Qui noi ci troviamo in un punto tale che la popolazione locale parla una lingua, un dialetto che può comunicare per 12 fusi orari fino a Vladivostok, perché c'è una continuità culturale veramente incredibile. Quindi noi siamo anche orgogliosi di questa cerniera, di questa possibilità che dà questo territorio, e lo vogliamo comunicare a tutti gli altri.
Saliamo ora verso il santuario di Castelmonte, una delle tappe del cammino. Qui c'è anche la casa del pellegrino. Siamo a poco più di 600 metri sul livello del mare. Qui incontriamo frate Paolo, e da qui idealmente, come insomma ci ha ricordato Antonio poco fa, abbiamo una vista su tutto il cammino delle 44 chiesette votive. Dove ci troviamo?
Originariamente questo era un posto militare e strategico, perché siamo a cavallo tra il Friuli e la Slovenia. un luogo militare originariamente a tutela di quello che è stato forse il primo capoluogo del Friuli, che non era Udine ma era Cividale del Friuli, Civitas Forum Iuli, perché risale al tempo ancora di Giulio Cesare.
Nel frattempo ci siamo spostati a piedi con Antonio De Toni, siamo davanti alla chiesetta di Santa Lucia a Cravero e grazie alla signora Gianna riusciamo ad entrare in questo piccolo gioiello del 1400.
Questa non è stata per fortuna fortemente rimaneggiata, quindi qui abbiamo il gotico, vedete, con queste modonature qui, la porta gotica che è quella originaria. Qui siamo tra il XIII e il XIV secolo, questa chiesa qui. Poi vedremo all'interno le due finestre che vedete che sono asimmetriche per una questione anche legata al terreno, eccetera. La mura di contorno che era dove c'era anche il cimitero, la divisione tra il sacro e il profano. In alcuni casi era proprio anche una mura di difesa nel caso di invasioni. Il portico viene costruito successivamente e così anche la sacrestia viene costruita successivamente, in questo caso qua poi vediamo, ecco, sono costruzioni successive. Portico perché questo era anche il punto di incontro della comunità, per cui anche di riparo nel caso di portare i carri con il fieno eccetera, in caso di piogge improvvise anche il punto di riferimento. Qua si sedevano, parlavano, era un po' la piazzetta della comunità. Questa mantiene l'impianto originario, quindi anche la metratura, l'aula centrale 8-13 metri. Qui c'era una grossa scuola di scalpellini, fino agli anni 60-70 c'erano le scuole di scalpellini, quindi qui la tradizione della lavorazione di questa pietra è molto vecchia, è molto antica, quindi qui non hanno trovato difficoltà.
Allora, Antonio De Toni, in chiusura di questo nostro racconto del cammino delle 44 chiesette votive, possiamo dire che questo è un cammino che ha una connotazione fortemente religiosa, ma che ha anche una, secondo me, una grande opportunità per scoprire un territorio di confine veramente unico.
Sì, sicuramente, religiosa, spirituale, religiosa sicuramente, ma non solo, devo dire che poi ha un aspetto naturalistico incredibile e soprattutto tocca quella parte d'Italia, noi siamo a est del nord-est, e quindi che tocca i temi di confine che sono attuali, e attraverso questo cammino potete assaporare un territorio che per molti secoli è stato messo in disparte, per molti anni, e vi ricordo una cosa molto suggestiva, che qui fino al 1990 c'era il divieto di immagine, e quindi venite a conoscerci perché troverete delle suggestioni interessanti.
Sul divieto di immagine chiudiamo una delle 44 chiesette votive che si incontrano appunto durante il cammino. Devo anche aggiungere che il divieto di immagine durante la Guerra Fredda impediva appunto di effettuare riprese o scattare fotografie di queste zone per garantire in qualche modo la segretezza diciamo militare di questa area di confine. Invece per tutte le informazioni su questo itinerario rimando al sito www.chiesettevotive.it. quindi, chiusa la chiesetta, chiudiamo anche la puntata di oggi di Grand Tour e ci avviamo con calma verso la prossima puntata. Valeria.
E dunque anche questa settimana siamo arrivati al termine di questa puntata. Prima di salutarci però la parola ad Alessandra Schepisi che ci ricorda le informazioni importanti.
Allora vi ricordiamo che potete sempre riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Solo qualche istante per dirvi che la prossima settimana verrete con noi in Piemonte. Allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.